Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Metallo Italiano Podcast. Benvenuti, sono davvero molto onorato di avervi qui per questo nuovo episodio e vi presento un disco non proprio di metallo ma di ambient. Si tratta del progetto guidato, creato da Renato Zampieri sotto il moniker di Saison. E il disco si chiama The Great Old Ones, di chiaramente ispirazione lovecraftiana. Pronti per la sigla? Pronti? Via! Bene, bene, bentornati. Dicevo, sono molto onorato e mi fa molto piacere avervi qui per questo episodio perché vi vorrei presentare un disco che mi piace molto e che sto ascoltando ormai da più di un mese, proprio quotidianamente, e che mi sono anche comprato. Per cui se posso parlarvene e darvi voglia di ascoltarlo anche voi, sarà veramente una grande soddisfazione da parte mia. Ma andiamo con ordine. Vi parlo quindi di Saison, che è una woman band fondata da Renato Zampieri. Renato Zampieri, lui è un metallaro alla base, che ha militato in due gruppi. Ha militato nei Weakness Found, gruppo di heavy thrash metal, che ha al suo attivo soltanto una demo del 2006 che si chiama Everlasting Weakness, e ha militato anche nei Gaia's Vestige, gruppo più a carattere death metal, con cui ha realizzato un single nel 2001 dal nome Winter is the Law, e nel 2007 un album che si chiama La traccia del mondo, ma il vero titolo è un titolo giapponese, Sekai no Ato. Dopo lo scioglimento dei Gaia Vestige nel 2017, quindi Renato Zampieri fonda i Saison. Ma qui si lascia da parte il death metal, anche se alcune cose saranno comunque presenti, ma ve ne parlerò in seguito sviluppando questa recensione. E quindi dopo lo scioglimento della band death metal Gaia's Vestige, Renato Zampieri decide di intraprendere una carriera solista, come vi dicevo, con il moniker Saison, e copre tutti i generi musicali, tutti i generi che gli interessano di più, tra cui la musica ambient, classica e post rock. Tra le sue influenze cita musicisti come Mike Oldfield, John Williams, John Hisaishi, Hiroki Kikuta, Jack Wall, Vangelis o Vangelis, come lo volete pronunciare voi, e al suo attivo quindi più album a carattere polistrumentale. Vi cito i titoli prima di entrare nella cronica. La cosa interessante è che la recensione di cui vi parlo oggi, quindi dell'album, vi ripeto, che si chiama The Great Old Ones, I Grandi Antichi, quindi un album di ispirazione lovecraftiana. Il suo primo disco con il progetto Saison si chiama The Dark Movements ed è ancora un disco ispirato a Lovecraft, quindi a questo universo, questo immaginario, qualcosa che Renato segue da molto tempo. Ed è uscito nel 2008. Il secondo album, The Amazing Journey, è uscito nel 2009 ed è la cosa interessante che questo disco è stato accompagnato da una versione ebook, L'incredibile viaggio, che trovate su Amazon, e quindi è un racconto che è tratto da un'opera musicale, per cui vi metterò anche il link di questo lavoro se vi può interessare. Successivamente ha pubblicato Goya Toca a Oz, quindi è un incrocio tra il pittore Goya, pittore spagnolo, Goya, che è molto conosciuto per il suo periodo più oscuro, dove un quadro che penso conosciate, Crono che mangia i suoi figli, dove c'è questo titano che ha un corpo di un figlio e la testa nella bocca e lo sta mangiando, un quadro molto conosciuto, e accoppia quindi questo universo macabro di Goya a un universo un po' più solare, quello del Mago di Oz, quindi del racconto. Nel 2011 segue un altro disco che è interessante, ma non ve ne parlo in questa recensione, che si chiama The Last Vestige of Gaia, quindi Le ultime vestigi di Gaia, che è interessante perché è, come dire, un accenno velato al suo gruppo death metal che si chiamava Gaia's Vestige. Le vestigi, i resti di Gaia, e lui lo ripresenta, come dire, si ricollega a questo album death metal, ma da un punto di vista strumentale e ambient, con questo disco. Disco in cui l'ultima traccia è di nuovo riservata all'immaginario di Lovecraft. Segue poi un disco che ha trovato anche una pubblicazione per una casa editrice, vi dico il nome perché la Cadabria. Si tratta di un disco uscito nel 2018, Return of the Sorcerer, che presenta una cosa interessante, nel senso che Return of the Sorcerer è il racconto di Clark Ashton Smith, che era un intimo di Lovecraft, e quindi un racconto che riprende un po' i codici e i canoni di Lovecraft, ed è letto, quindi in inglese, letto da Anthony D.P. Mann. Ma la musica, i suoni, le atmosfere sono create da Sazon. E vi dicevo la cosa particolare è che avete lato A e lato B, quindi questo racconto con le musiche di Sazon che accompagnano e che illustrano, vi danno l'atmosfera del racconto. E poi la versione solo strumentale, quindi se vi interessa potete approfittare solo della musica di Sazon, quindi senza la voce. Poi nel 2009 Renato Zampieri quindi pubblica The Great Old Ones, il disco di cui vi parlerò tra pochissimo, e finiamo nel 2021, quindi a oggi, Old Vision è il primo Greatest Hits, quindi la prima raccolta, la prima antologia dei titoli che Sazon giudica i più validi della sua discografia, che vi vuole proporre quindi una sorta di antologia, di best of. Veniamo a Bomba, quindi The Great Old Ones, vi dicevo ispirato dal lavoro di Lovecraft. Penso che tutti i metallari conoscano Lovecraft, ma se non lo conoscete, apro una brevissima parentesi, ve ne parlo proprio rapidamente. È uno scrittore americano nato a Providence nel 1890 e morto giovane, morto nel 1937 a Providence, nel Rhode Island, negli Stati Uniti. E Howard Philip Lovecraft è molto conosciuto in ambito, soprattutto in ambito metal, perché lui ha scritto e ha creato un ciclo che si chiama Il richiamo di Cthulhu e ha scritto tantissimi racconti dove ci sono varie divinità che vengono dallo spazio intersiderale o piuttosto da una dimensione parallela alla nostra, questi grandi antichi, divinità antiche, terribili, che sono quasi non possono essere quasi descritte perché hanno dei tentacoli, delle teste enormi, dei poteri che rendono matte le persone. Anche solo il fatto di sentirli parlare o di vederli è impossibile perché creano la morte intorno a loro. E questo ciclo ha avuto molto successo nella letteratura e soprattutto l'immaginario. Metal lo ha fatto proprio, per cui avete molti gruppi che se o si ispirano a alcuni racconti di Lovecraft, per esempio uno dei più conosciuti è The Call of Cthulhu, il richiamo di Cthulhu, dei Metallica, un titolo strumentale pubblicato su Master of Puppets, per cui trovate in molti gruppi questa o un accenno, una canzone, o delle tematiche lovecraftiane, oppure dei gruppi che chiaramente si ispirano chiaramente a loro e nel nome e nell'opera. Per esempio, penso ai francesi The Great Old Ones, che è un gruppo mo molto conosciuto in Francia e che comincia a essere conosciuto anche all'estero, che fanno black metal non classico, quello che si chiama un post-black metal, e per averli visti è un gruppo molto valido e loro veramente già dal nome e dagli album sono veramente a fondo nell'immaginario di Lovecraft. Oppure avete anche i tedeschi, sì, mi sembra siano tedeschi, il Sulfur Iron Black Metal a carattere Lovecraftiano, già dalle copertine trovate questi mostri, questi grandi antichi e loro fanno un black metal abbastanza estremo ispirato a questo tipo di immaginario. E sono solo due esempi, ma gli esempi sono veramente centinaia, per cui per dirvi l'importanza di Lovecraft nella letteratura americana è stato un po' bistrattato, riscoperto successivamente, ma soprattutto nell'immaginario heavy metal, che sia gruppi heavy metal o più estremi, death metal, black metal o altro, è una componente che si trova abbastanza spesso. Se vi interessa, lo trovate tranquillamente o i suoi racconti o su internet e sono gratuiti perché i diritti d'autore non sono più validi, essendo morto nel 1937, quindi trovate degli ebook o dei PDF gratuiti, o se non se volete comprarlo, io per esempio anni fa comprai l'edizione completa della Mondadori, e il prezzo era veramente interessante, per cui potete farlo. Per cui io quando ero adolescente ho letto Lovecraft, non ho letto tutto, ma ho letto principali titoli, Il colore venuto dallo spazio, Dagon, Il ciclo di Cthulhu, veramente tanto. E poi avevo comprato anche all'epoca, non so se vi interessi o se vi ricorda qualcosa, forse è più anzianotti come me, presi il libro del gioco di ruolo The Call of Cthulhu, che era in inglese, dove sulla copertina avete un polipo gigante che è Cthulhu che esce dal mare e in basso avete una barca che viene spostata, fatta, come dire, allontanare da questa mareggiata che crea Cthulhu con delle persone a bordo. E con degli amici all'epoca i giochi di ruolo andavano molto di moda, per cui giocavo a Dungeons and Dragons o a Vampiri, la Vampire The Masquerade. Oppure anche a Cthulhu abbiamo provato, ma effettivamente era molto difficile perché quando ti incontravi contro un grande antico eri subito morto perché i poteri che hanno sono inimmaginabili, per cui era veramente difficile da mettere in pratica. Ma ho un buon ricordo di questo libro perché c'erano molte figure in bianco e nero e una parte molto ampia incentrata all'universo di Lovecraft, al secolo in cui ha vissuto, quindi con i mezzi di trasporto, le armi dell'epoca, eccetera, eccetera. Per cui era, come dire, una sorta, io lo utilizzavo come antologia per completare e per farmi un'idea più precisa dell'universo e del mondo di cui parlava Lovecraft. Detto questo, allora, prima di tutto, io vi confesso la mia difficoltà a parlarvi di questo album strumentale proprio perché mi mancano le parole, nel senso che, avendo fatto per tanti anni delle recensioni di ambito heavy metal, so quando mi si presenta un ambito heavy metal, un album che può essere heavy, black o death metal o power metal, vi posso parlare di riff, di strutture, di assoli, della voce, di come è impostata, se si tratta di grunt, eccetera, eccetera, eccetera. Qui siamo in un ambito un po' più, come dire, meno consono, ma vi parlo soprattutto delle emozioni che questo album mi ha dato e mi dà tuttora, e lo trovo veramente valido e interessante, nel senso che il disco si compone di 9 titoli. I primi 9 sono dedicati al Pantheon di cui vi parlavo, di Lovecraft, dei grandi antichi, per cui per esempio la prima canzone si chiama Amon Gorlot, il creatore del Nilo e dell'equilibrio universale. Quindi Sazon vi illustra tramite i suoni, tramite questa musica, la sua interpretazione di Amon Gorlot. E successivamente avete Glit, il dio cieco della luna. E così via. L'ultima canzone invece sono The Other Gods, sono gli dei esterni, perché nella mitologia di Lovecraft dice avete questi grandi antichi che dormono tra gli spazi, tra un mondo e l'altro, tra una dimensione e l'altra, in attesa di essere risvegliati e quindi di distruggere il mondo, e al di là di loro avete un'altra razza, come direbbe Lovecraft, un'altra stirpe di dei, che sono gli dei esterni, ma di cui Lovecraft non dà una vera e propria definizione. Infatti l'abilità di Lovecraft, e permettetemi di aprire ancora una parentesi rapidamente, il suo horror è un horror che dice e non dice, nel senso che lui vi descrive ma vi lascia immaginare le cose, quindi la paura che crea nei suoi racconti è data dal pericolo che è palpabile, dalle situazioni critiche pericolose a cui i personaggi fanno fronte, si confrontano, ma non vi dà poi delle descrizioni dettagliate o sanguinolente. L'abilità di Lovecraft è che descrive un orrore immaginario, nel senso che lavora nella vostra testa e voi vi immaginate, vi create delle situazioni veramente, come dire, non sconvolgenti, ma la bellezza è questo del lavoro, di questo non detto, di questi, come dire, aggettivi e costruzioni di frasi che scaturiscono nell'orrore, ma un orrore che il lettore si immagina e si crea lui da solo nella sua mente. Quindi non è né gore, sanguinolento, eccetera, eccetera, ma è più, in un certo senso, con i mostri che ha, più metafisico, ecco, un orrore più metafisico. E la cosa che colpisce nel disco di Saison, prima di tutto, è che le canzoni, sentendole dalla prima all'ultima, avete nelle canzoni un leitmotiv, una linea musicale che si demarca e che si ripresenta. Quindi sarà del leitmotiv, questo motivo ricorrente che è stato creato da Wagner per la prima volta e che vi permette sempre quindi di non essere perso all'interno della composizione, ma di ritrovare la linea dominante, il fraseggio dominante e questa atmosfera dominante, quindi una certa ricorrenza e regolarità nelle composizioni. Questo leitmotiv, ogni canzone ha un suo, ma poi si ritrova un leitmotiv, questa melodia centrale ma ripetuta con alcune sfumature, e il caso più eclatante, che è anche quello che mi piace molto di più nel disco, è il legame che crea, per esempio, tra il terzo e il quarto titolo, tra Nsugan, il cuore delle epoche, dell'età, e il quarto titolo, Gisut, il suono delle acque profonde. Quindi là veramente il modello, il momento più chiaro a un ascoltatore di questa ritmicità ripetuta, questa linea melodica ripetuta con alcune variazioni, per cui non sei perso, ma riesci sempre a collocarti all'interno dell'album. Questo. E poi anche il fatto che i titoli siano un po' composti come una specie di spirale, nel senso che avete un momento di inizio e poi questo momento di inizio si trasforma e poi si ritorna a questo momento con alcune sfumature e si prosegue. Quindi, come dire, un procedere a spirale che vi permette di, da una parte, di immergervi nella composizione o di lasciarvi immergere nella composizione, ma in questo senso non siete perduti. È come dire, quasi un abbraccio musicale che vi porta e che vi trasporta in questo universo metafisico. Per cui quella bellezza, e vi invito ad ascoltare il disco, è proprio per questa ricchezza musicale data da più strumenti, perché avete violini, violoncelli, chitarra, in certi momenti la batteria, avete delle tessiture sonore, degli effetti sonori, per cui è come dire, siete avvolti in una specie di sinfonia quasi, ambient certamente, ma vi ritrovate catapultati in un mondo quasi parallelo ed è incredibilmente un mondo che è rassicurante. Perché uno si potrebbe aspettare che, da quanto detto fin qui, del fatto che, visto che Lovecraft vi presenta un universo metafisico e in un certo senso anche orrorifico, si potrebbe aspettare comunque delle melodie, delle cose dissonanti, che si vada a cercare qualcosa di dissonante per creare, come dire, una sorta di ansietà nell'ascoltatore o di melanconia o, come dire, un lavoro proprio quasi di perturbare l'ascoltatore. Non è il caso. Tutte le canzoni, tutte le musiche, scusate, sono intorno a voi, vi portano in un altro mondo, in un altro spazio metafisico, ma è in un certo senso rassicurante, avvolgente e vi incuriosisce e continuare l'ascolto e a ripetere l'ascolto. Avete un cenno, se io vedo anche un cenno, per esempio, nel titolo The Great Old Ones, il 6, avete delle atmosfere un po' alla Pink Floyd, tipo alla The Dark Side of the Moon, queste atmosfere un po' dilatate per momenti. Avete il titolo Dagon con un approccio un po' più orientale, delle strutture anche lì che si ripetono, ma con questo ritmo, con questa voce anche allo sfondo che permette di immaginarsi un po' l'Oriente. Avete un titolo lungo, l'ottavo, The Color Out of Space, il colore venuto dallo spazio. Anche questo è un titolo molto interessante, si propone quasi come una sinfonia. Avete dei vari movimenti che si alternano, dando veramente una struttura precisa al titolo, quasi veramente, come vi dicevo, una specie di sintonia. E il lavoro termina con un altro titolo lungo di 10 minuti, The Other Gods, che chiude il disco in bellezza. Io ripeto, ho difficoltà a parlarvene perché quando andate a toccare album da una parte ambient, quindi le vostre linee, le vostre conoscenze di base in ambito heavy metal vi mancano perché non siamo nello stesso genere, evidentemente, ma quando toccate un album non solo ambient, ma che vi trasporta in un altro mondo, in un altro stato fisico, ma al di là del fisico, è difficile poterne parlare. Vi posso solo dire: ascoltatelo, dategli una possibilità perché ne vale veramente la pena. E l'altra cosa che mi ha colpito veramente in modo molto positivo è la produzione. La produzione è veramente fantastica perché c'è una profondità di ogni titolo. Avete molti strumenti che si affiancano, alcuni che compaiono, altri che scompaiono, e altri che si aggiungono piano piano durante l'evoluzione della canzone, ma una ricchezza e una finezza che vi permette di distinguere, fatta nel mixaggio evidentemente, vi permette di distinguere strumento per strumento, quasi nota per nota, e questa produzione veramente avvolgente con una vera profondità e con una vera dinamica, ed è una cosa abbastanza rara, perché se penso per esempio oggi ai dischi che escono prodotti soprattutto per certe etichette, ma non mi va di dire il nome perché non mi va di parlarne male, ma ci sono certe etichette moderne che vi propongono dei dischi con dei suoni che non hanno alcun senso, perché in fase di mixaggio tutto ha lo stesso suono e si parla addirittura di produzione plasticosa. Ecco, qui no. Qui chiaramente il lavoro è fatto a livello digitale, ma ogni strumento rispetta la sua dinamica e in questo mixaggio, in questo lavoro di produzione, post-produzione, veramente non posso che essere contento perché si vede il lavoro, la quantità di lavoro che c'è dietro per creare un effetto così e un lavoro finito. Così valido e interessante. Non vi ho parlato della copertina, ma la vedrete nella miniatura dell'episodio del podcast. Avete dei tentacoli dappertutto che fanno pensare evidentemente ai grandi antichi e a Cthulhu. E vi dicevo, vedete, il fondo è un fondo un po' seppia, questi colori nero, bianco e nero, non molto chiaro, ma che tende al seppia. Ed è una scelta molto interessante perché seppia vi rimanda al polipo. Seppia vi rimanda a una foto antica, quindi c'è un legame all'antichità, ai grandi antichi e all'antichità di Lovecraft, perché è uno scrittore evidentemente non contemporaneo. E questo color seppia, col bianco, un po' di bianco in mezzo, vi rimanda a questa dimensione un po' metafisica che vi dicevo, perché il cielo non è azzurro ma è grigio, seppia, quindi un al di là. Un al di là verso cui tendere, verso cui andate ascoltando questa musica, ma non è un al di là, come dire, cattivo o orribile, perché se avessero voluto accentuare questa idea di terribilità saremmo partiti su dei colori più sul rosso, rosso cupo, cose così. Invece no, vi dà questo aspetto metafisico, ma un aspetto metafisico, ecco, non minacciante, ma da scoprire e che vi invita al viaggio. Bene, se avete resistito fin qui, non posso fare altro che ringraziarvi. Vi metto alla fine di questo episodio una canzone, così potrete sentirla e farvi un'idea, sapendo che la scelta è stata molto dura, perché vi ripeto, il disco a me piace tantissimo, ma vi metterò la canzone, il titolo numero 4, Gieskut, The Sound of Deep Waters. Il suono delle acque profonde, per cui potrete sentirlo e farvi una vostra idea. Troverete tutti i link nella descrizione del podcast, così potete andare ad ascoltarlo. Ma se no, se volete fare più in fretta, mettete Season The Great Old Ones e poi scrivete Bandcamp nella barra della ricerca e arriverete direttamente sul Bandcamp di Season per ascoltarlo. Se volete contattarmi, avete l'email a disposizione per contattarmi, ma anche qui ve la dico a voce, così non avete, se non avete voglia di cercare, di smanettare, la trovate. Se volete contattarmi per delle idee, per dei commenti, per propormi dischi e quant'altro, l'indirizzo della posta elettronica è metallifer@yahoo.com. Metallifer con due L e una F, @yahoo.com. Bene, io vi ringrazio davvero, vi do appuntamento per un prossimo episodio, vi lascio in compagnia, come vi dicevo, del titolo Gisgut di Season, buon ascolto, e da qui al prossimo ascolto, al prossimo episodio, ricordatevi di ascoltare solo e sempre buona musica. Ciao ragazzi, a presto, ciao!